Ciao e benvenuti a questo nuovo episodio di questo podcast che sto portando qui sul gruppo Bitcoin Principianti. Se è la prima volta che sentite questo podcast, io mi presento, sono Carmrain e appunto sono l'admin del gruppo Bitcoin Principianti su Telegram. In questo gruppo potete trovare diverso materiale, sia scritto, sia in formato audio. In generale cerco di rispondere a tutte le domande che vengono poste in quel gruppo e cerco di dare aiuto a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a Bitcoin e al mondo Bitcoin. Attenzione però a non scambiare quel gruppo come un gruppo dove si parla di investimenti, assolutamente è un gruppo estremamente lontano da tutto questo, non si parla di investimenti, non si parla di argomenti che siano ad esempio le tasse, perché noi non siamo esperti di tasse, lo facciamo fare questo a chi è più bravo di noi. Piuttosto si parla proprio di tecnologia, Bitcoin, del protocollo Bitcoin e di argomenti che in qualche modo hanno a che fare con la libertà in modo molto 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 pratico. Puoi anche riascoltare le puntate precedenti a questa, magari ti fai un'idea più chiara di quello che facciamo su questo gruppo. Ricordo inoltre che tutto il materiale che puoi trovare qui su questo gruppo è completamente libero per tutti. Non chiedo nessuna donazione, l'unica cosa che vi chiedo è la condivisione dei miei contenuti con le persone che potrebbero essere potenzialmente interessate a scoprire e a imparare Bitcoin come strumento di libertà. Giusto un piccolo disclaimer per capire come muoversi all'interno del gruppo e come trovare tutto. Considerate che quando entrate nel gruppo c'è Rose, che è praticamente un bot Telegram che vi saluta e vi presenta tutti i link utili per accedere a tutto il materiale del corso. C'è appunto quindi questo indice che è di fatto una sorta di menu e tra i primi 15-20 messaggi, anzi tra gli ultimi 15-20 messaggi del gruppo c'è sempre un messaggio di Rose che saluta qualcuno e quindi da lì potete ritrovare tutti i contenuti utili, quelli più importanti di questo gruppo. Ricordate inoltre che nei messaggi in evidenza sono presenti un po' tutti i contenuti che io ho pubblicato in ordine cronologico. Non escludo che in futuro l'organizzazione di tutto il materiale possa essere migliorata, però al momento le cose stanno così. Io quindi direi, visto che abbiamo fatto questa piccola introduzione, di lanciare la sigla e poi veniamo al punto con l'argomento di oggi.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
L'argomento di oggi è chi governa Bitcoin. È un argomento un po' difficile da trattare per motivi che vedremo avanti, però ho deciso comunque di fare una piccola puntata dedicata proprio a cercare di capire questa cosa. Chi è che governa Bitcoin? E perché è così difficile capire qual è la governance di Bitcoin, cioè capire chi è che dirige i fili di tutto. Beh, partiamo dal presupposto che è difficile capire questa cosa qui perché non c'è un attore che governa il protocollo Bitcoin, non c'è qualcuno che può tirare i fili di Bitcoin, perché vedremo che tutto si muove attraverso un sistema di equilibri molto sottile che è molto molto difficile da scardinare. Però per dare una risposta a chi governa Bitcoin, potremmo dire banalmente che a governare Bitcoin sono le regole della matematica. Di fatto non c'è un attore centrale che ha il controllo sul protocollo, non c'è qualcuno che ha di fatto il potere di cambiare le regole di Bitcoin, di sequestrare di Bitcoin, di impedire la spesa di alcuni Bitcoin. Non ci sono meccanismi che controllano questa cosa qui, proprio perché ad avere il controllo di Bitcoin, a stabilire e far rispettare le regole di Bitcoin, è la matematica, che è lo strumento per eccellenza dal mio punto di vista più neutrale. Diciamo che capire e comprendere questa cosa qui, cioè il fatto che non c'è un attore centrale su Bitcoin, è una cosa che ci porta a fare molta fatica, nel senso ci costa molto credere questa cosa qui. E il motivo è molto semplice, perché la nostra società è una società che è costruita su un modello centralizzato. L'esempio che io faccio sempre è il seguente. Immaginate un bambino quando nasce ha sempre un punto di riferimento ben preciso, che alla nascita sono i genitori. Poi questo bambino inizierà a crescere, quindi andrà a scuola e andando a scuola verrà messo in una classe, e in una classe c'è sempre un punto di riferimento centrale che può stabilire quali sono le regole, e questo di qua è la maestra. Ma anche la maestra a sua volta ha un punto di riferimento centrale all'interno di una scuola che può stabilire le regole, ed è il preside, ma anche i presidi hanno un punto di riferimento centrale che è il ministero. E questa cosa qui si ripercuote anche in ambito lavorativo. Chi è che è un impiegato o chi è un dipendente, un operaio, qualcuno che lavora per un'azienda, c'è il capo, tra virgolette, dell'azienda che può decidere quali sono le regole di quell'azienda. Quindi tutta la nostra vita, fin dalla nascita a quando diventiamo adulti, si basa su un modello centralizzato, cioè si basa sul fatto che c'è sempre un punto di riferimento centrale, qualcuno che può decidere le regole. Questa cosa qui in Bitcoin non esiste per nulla, quindi riuscire a comprendere come funziona Bitcoin è una sfida che richiede una mente aperta, da fare uno sforzo intellettuale, ma non così tanto aperta da dover credere necessariamente a tutto quello a cui si viene esposti. Si dice su Bitcoin don't trust verify, cioè ogni singola cosa che, ogni singola informazione che riesci a reperire, ogni singola cosa che leggi, non prenderla per buona solo perché l'hai letta da qualche parte, ma verificala. Diciamo che una delle caratteristiche di Bitcoin, del protocollo Bitcoin, è che qualsiasi cosa si può assolutamente verificare. Approfondiremo più avanti, non in questa puntata, questo aspetto della verificabilità di Bitcoin, però volevo solamente fare questo piccolo preambolo per far capire un attimo come stanno le cose. Entriamo però adesso in una questione leggermente più tecnica. Cerchiamo di capire una cosa. Quando noi abbiamo a che fare con il protocollo Bitcoin, dobbiamo un po' cercare di capire come funziona questo protocollo. E entrando in aspetti leggermente più tecnici, diciamo che ci sono due attori all'interno del protocollo che in qualche modo fanno sì che quest'ultimo risulti decentralizzato, distribuito. Non sono proprio la stessa cosa, però prendiamoli in questo momento come sinonimi. Uno di questi attori sono i nodi. Diciamo che i nodi sono un insieme di computer che mantengono una copia della blockchain. Ora cerchiamo di capire che cosa significa bene questa cosa qui e tutte queste parole che stiamo dicendo. Partiamo dal presupposto quindi che ci sono questi attori che sono i nodi. Chiunque può essere un nodo, quindi io, voi che state ascoltando, potreste tirar su in casa un nodo Bitcoin. Ma di fatto, proprio concretamente, che cosa è questo nodo qui? Un nodo Bitcoin è un computer dove gira un software, che è appunto il software alla base di Bitcoin. Questo software è un software completamente open source, cioè il codice sorgente di questo software è completamente visibile a chiunque. Detto in modo molto più concreto, sappiamo esattamente quindi cosa fa sul nostro computer questo software, non ci sono trucchetti strani alla base, al contrario di altri software che invece sono closed source, come potrebbe essere l'applicazione di Facebook, l'applicazione di Instagram. Ecco, voi quando li installate sui vostri dispositivi non sapete cosa fanno questi programmi. Potrebbero aprire la videocamera senza che voi ne siate al corrente, potrebbero aprire il microfono senza che voi ne siate al corrente, potrebbero registrare, anche se avete tolto ovviamente i permessi di utilizzare microfono e camera. Ecco, tutte queste cose qui le applicazioni closed source potrebbero farle, mentre Bitcoin non è così. Il software che fa girare Bitcoin è un software completamente libero, completamente open source, quindi chiunque può vedere il codice sorgente, può vedere cosa c'è sotto al cofano di questo software e capire esattamente come funziona. Quando voi prendete un computer e ci installate Bitcoin Core, che è l'implementazione principale per far girare un nodo Bitcoin, a quel punto voi siete un nodo della rete Bitcoin. Questi nodi che cosa contengono? Contengono la blockchain. Cosa sarebbe la blockchain? Detto in termini proprio di definizione, la blockchain è l'insieme di tutte le transazioni Bitcoin che sono state fatte e che verranno fatte in futuro. Cioè, la prima transazione fatta su Bitcoin è registrata all'interno della blockchain, che potremmo andarla a paragonare a un grande registro dove ci sono appunto tutte le transazioni dalla prima a quella attuale. E piano piano a questo registro verranno aggiunte tutte le transazioni che verranno fatte da qui in futuro. Cerchiamo di spiegarlo in maniera un po' più semplice e con degli esempi che sono, diciamo, di vita quotidiana. Voi immaginate un libro, questo libro è la blockchain, e in questo libro ci sono scritti tutti gli scambi. Per esempio, Alice invia dei soldi a Bob, Bob reinvia questi soldi a una terza persona, e così via. Tutti gli scambi, tutti questi scambi, sono contenuti in questo libro, che è la blockchain. Ora, ovviamente, immaginate che la quantità di dati è elevatissima in questo libro, perché il numero di scambi che vengono fatti in tutto il mondo, sia in Bitcoin ma non solo, in generale, Bitcoin ovviamente vuole essere un sistema di pagamento globale, si sta sviluppando per poter fare questa cosa qui, quindi se si vuole arrivare a questo risultato bisogna capire che queste informazioni all'interno della blockchain vanno in qualche modo organizzate. E come è organizzato questo grande libro mastro dove ci sono tutte le transazioni Bitcoin, dove ci sono tutte queste informazioni? È organizzato in blocchi. Giusto per tornare all'esempio del libro, immaginate appunto questo libro dove ci sono tutta una serie di pagine, dove ci sono tutte queste informazioni. Ogni pagina di questo libro è un po' come lo possiamo definire un blocco, ok? Quindi il blocco è ogni pagina, per fare una grandissima semplificazione, di questo grande libro dove ci sono tutte le transazioni Bitcoin. Potremmo entrare nei dettagli della sicurezza dicendo che ogni blocco è legato al suo precedente, quindi le pagine di questo libro, diciamo, non possono essere scombinate a caso, deve esserci una certa coerenza tra queste pagine, però non entriamo in questi discorsi così tecnici in questa puntata, magari lo vedremo in futuro. Per ora immaginiamoci la blockchain come un grande libro dove ogni pagina rappresenta un blocco e ogni pagina, quindi ogni blocco, è di fatto un insieme di transazioni. Le transazioni sono ovviamente quei casi in cui una persona invia dei soldi a qualcuna, a un'altra persona. Si chiama blockchain perché appunto viene definita catena di blocchi, ok? Cioè, come un libro è un insieme di pagine messe in un certo ordine, la blockchain è un insieme di blocchi messe in un certo ordine. Però di fatto, per semplificare al massimo, la blockchain altro non è che l'insieme di tutte le transazioni che sono state fatte sulla rete Bitcoin. I nodi, oltre a contenere questa blockchain, questo libro mastro, questo tutto l'insieme di transazioni che hanno fatto le persone che utilizzano Bitcoin, decidano anche qual è esattamente la vera storia della blockchain, decidono anche cosa è vero e cosa no. Quindi di fatto possiamo semplificare al massimo dicendo che i nodi decidono le regole di Bitcoin. Ricordatevi, chiunque può essere un nodo e chiunque può decidere le regole di Bitcoin. Però voglio essere chiaro su una cosa. Non bisogna cadere nell'errore di pensare che sia una sorta di voto di maggioranza. Faccio un esempio ancora più chiaro. Non pensate che una persona possa fare 1 milione di nodi e imporre le sue regole. Se fosse così, Bitcoin sarebbe uno strumento democratico e quindi sarebbe una sorta di voto di maggioranza che potrebbe anche imporre delle regole su una minoranza. Però è un po' complicato capire questo, piaccia o no, Bitcoin non è uno strumento democratico, non è uno strumento dove comanda la maggioranza e non potrebbe essere così, perché se fosse così, io che sono, supponiamo, un attore malevolo, potrei benissimo creare 1 milione di nodi, potrei creare tantissimi nodi, tanto è una cosa abbastanza semplice, basta un computer anche molto 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 poco potente, e a quel punto con tutti questi nodi potrei cambiare le regole del protocollo. Beh, non è così ovviamente che funzionano le cose, anzi, le cose stanno in modo molto molto diverso. Per capire come stanno realmente le cose, mi piace fare un esempio. Facciamo finta che un'entità fa, appunto, l'esempio di, fa ad esempio 1 milione di nodi Bitcoin, mette su 1 milione di nodi Bitcoin e cambia le regole di questi nodi. Cioè, lui dice, benissimo, adesso Bitcoin non funziona più così, ma funziona secondo le mie regole. E va a creare questi nodi malevoli sulla rete. Cosa succederebbe? Questa persona che possiede tutti questi nodi potrebbe in qualche modo imporre le proprie regole a tutti gli altri nodi della rete? Assolutamente no, non succederebbe nulla. Facciamo per capire questa cosa qui un approfondimento tecnico. Immaginate che ci sono delle persone, facciamo l'esempio di Alice, Bob, Luca e Marco. Queste 4 persone hanno il loro nodo con la loro blockchain e quindi con le loro regole. Arriva Giovanni e crea 20 nodi con delle regole diverse, che magari sono a suo favore, che magari fanno sì che lui possa controllare questo protocollo. Quello che succede però è che Giovanni non ha preso in considerazione una cosa: anche se ha creato 1 milione di nodi malevoli, chiamiamoli così, solo i nodi di Giovanni, solo i nodi malevoli si parleranno tra di loro, mentre i nodi di Alice, Bob, Luca e Marco continueranno a utilizzare le loro regole. E quello che succede è che quando un nodo malevolo cerca di mettersi in contatto con dei nodi che di fatto hanno delle regole diverse, quello che succede è che i nodi che hanno delle regole diverse cesseranno la comunicazione con i nodi che sono malevoli. Quindi, in altri termini, quello che succede è che Alice, Bob, Luca e Marco hanno i loro nodi e sono 4 persone. Anche se Giovanni crea 20 nodi e quindi ha in maniera molto eclatante la maggioranza di questi nodi, i nodi di Giovanni parleranno solo tra di loro e di fatto Giovanni potrà scambiarsi Bitcoin solo con se stesso, cioè in pratica non avrebbe alcun senso. I nodi di Alice, Bob, Luca e Marco invece continueranno tranquillamente a parlare e scarteranno le comunicazioni con Giovanni. Di fatto è come se Giovanni quindi potrebbe scambiare, come abbiamo detto prima, Bitcoin solo con se stesso, mentre Alice, Bob, Luca e Marco potranno continuare a scambiarsi Bitcoin. Quello che si formerebbe in questo caso sarebbe un hard fork. Non attenzioneremo in questo momento la cosa, perché credo che ci sia già abbastanza materiale tecnico su cui andare a riflettere in questa puntata, però le cose stanno così. Considerate anche una cosa, che queste cose che io dico sono delle forti semplificazioni per far capire come funzionano certe cose anche a chi non ha assolutamente nessuna infarinatura sulla materia. Ok? Quindi la grande semplificazione mi porta alcune volte a semplificare eccessivamente e magari a discapito della precisione, però ci tengo a dire le cose in maniera semplice, anche se magari alcune cose potrebbero risultare ai più esperti un po' poco precise, però ecco, sacrifichiamo un po' la precisione, ma vorrei ecco, creare del materiale che sia comprensibile, che dia delle idee chiare anche a chi si sta avvicinando a questo mondo per la prima volta. I nodi comunque non sono gli unici attori che fanno parte della rete Bitcoin, ci sono anche altri attori. Questi attori sono i miner. Che cosa fanno i miner? I miner aggiungono blocchi alla blockchain. Quindi abbiamo detto che i nodi hanno la blockchain, che è l'insieme di tutte le transazioni fatte sulla rete Bitcoin. Abbiamo paragonato questa blockchain a un libro mastro. Ogni pagina di questo libro mastro è un blocco, ovvero un insieme di transazioni. Ma chi è che decide quali sono i blocchi che devono essere aggiunti alla blockchain? Chi è che decide quali sono le pagine di questo libro mastro e come devono essere scritte le nuove pagine di questo libro mastro? Sono appunto i miner. I miner possono, fanno appunto questa attività qui, detta attività di mining, e per farlo i miner devono dimostrare ai nodi, che sono chiamati anche nodi validatori, di aver, messo a disposizione una certa potenza computazionale, di aver fatto un lavoro, che in questo caso si traduce in un lavoro computazionale e alla base del lavoro computazionale ovviamente c'è l'energia. I miner perché dovrebbero fare questa cosa qui? Perché dovrebbero spendere energia elettrica che costa? L'energia elettrica non è gratuita. Perché dovrebbero spendere energia elettrica questi miner? Qual è l'incentivo che hanno a spendere energia elettrica e a scrivere queste pagine in questo libro mastro? L'incentivo che hanno è una ricompensa. Quando un miner riesce a trovare un blocco valido, quindi quando dimostra a tutti di aver fatto un lavoro computazionale, riceve una ricompensa in Bitcoin. Ora poniamoci una domanda. Cosa succede se un miner vuole aggiungere dei blocchi alla blockchain non rispettando delle regole? Ad esempio, cercando di spendere dei fondi che non sono i propri, ad esempio, cercando di in qualche modo attribuirsi una sorta di ricompensa che non gli spetterebbe. Cosa succederebbe in questo caso qui? Se il miner cerca di aggiungere dei blocchi alla blockchain che non rispettano le regole della blockchain? Beh, diciamo che il miner dovrà ovviamente affrontare dei costi per poter trovare un blocco e quindi per poter dimostrare di aver fatto un lavoro computazionale. A quel punto, se il blocco che riesce a creare, il blocco che trova, viene in qualche modo presentato ai nodi, i nodi vedranno che non rispetta le regole fondamentali del protocollo e a quel punto quel blocco verrebbe rifiutato. In termini tecnici si direbbe che verrebbe orfanato e a quel punto il miner avrà solamente sprecato tempo ed energia. Quindi i miner hanno tutto l'incentivo a lavorare correttamente, a lavorare rispettando le regole, perché se non lo fanno avranno solamente sprecato una quantità enorme di risorse. In virtù appunto di questa dinamica e di tutto quello che abbiamo detto fino ad ora, diciamo che sono i nodi a decidere le regole di Bitcoin. Però attenzione ragazzi, ricordate quanto abbiamo detto prima, non è la maggioranza dei nodi ad imporre delle regole sugli altri. Se ancora questo concetto non è chiaro e non capisce come sia possibile, è normale, magari prova a riascoltare quanto abbiamo detto prima, a cercare di capire che Bitcoin è un sistema molto sottile di equilibri che sono estremamente difficili da scardinare. Questo tra l'altro è il motivo per cui anche dopo 15 anni e più da quando è stato attivato, ok, chiamiamolo così, Bitcoin, siamo ancora qui a parlarne, magari anche dopo tanti attacchi, perché ricordatevi che come c'è tanta gente che sta lavorando per poter sviluppare Bitcoin, per poter portare avanti questo progetto, spesso in modo completamente gratuito, e Bitcoin è sempre costantemente sotto attacco, perché di controaltare abbiamo anche delle persone che pensano tutto il giorno come poter fermare questo sistema. Diciamo che se siamo ancora qui a parlarne, però, è proprio per via del fatto che ci sono degli equilibri molto sottili e molto difficili da scardinare. Diciamo che tutte queste cose di cui abbiamo parlato in questa puntata sono il motivo fondamentale per cui nella forma più autentica Bitcoin non può essere fermato e quindi ha delle caratteristiche estremamente particolari. Quindi abbiamo detto che è sicuro, è inconfiscabile, è incensurabile. Io direi che, visto che in questa puntata abbiamo parlato di aspetti un po' più tecnici, direi che possiamo al momento fermarci qui, quindi vi saluto. Vi ricordo che non chiedo nessuna donazione, ma quello che vi chiedo è semplicemente la condivisione di questi contenuti. Per me è una cosa estremamente importante, è una cosa che mi dà la forza per continuare a creare questi contenuti, che mi dà la forza per andare avanti, e diciamo che il fatto che voi condividiate questa cosa qui è un po' come fare una piccola donazione, ecco, a questo progetto. Io vi auguro una buona giornata o una buona notte, a seconda della parte del mondo in cui siete. So che in questo gruppo ci sono tante persone che sono in diverse parti del mondo, io per primo sono oltreoceano ovviamente, e quindi mi fa comunque questa cosa tanto piacere sapere che i contenuti vengono letti o gli audio vengono ascoltati anche da tutte le parti del mondo, quindi non solo dall'Europa. Io vi saluto ancora, ci aggiorniamo presto e ci sentiamo qui nel gruppo. A presto.